cultura che non ti aspetti.
È una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Staremo insieme fino alle 18:30. Io sono Natascia Fioretti, in studio con me Lalita del Parente. Ieri, per rinfrescarci, siamo andati a Berna, ci siamo lasciati portare, trasportare dall'area. Oggi invece andiamo a Davos per scoprire insieme un progetto scultoreo che si rifà, o meglio reinterpreta, il David di Michelangelo. Vedremo come e perché. Bello e senza veli, chissà cosa ne direbbe della chirurgia estetica, che sarà invece il nostro tema di apertura, a partire da Filler, il nuovo podcast del Sole 24 Ore che racconta il boom della chirurgia estetica. Noi vedremo anche con quale apporto da parte dei media, ma andremo quest'oggi anche a sud, dove fa caldo, dove gusti, sapori, tradizioni e culture si mescolano, e andremo infatti a Tunisi per raccontarvi una novità editoriale. E poi ancora parleremo quest'oggi di Marilyn Monroe e del suo rapporto con la fotografia. A parlarcene sarà Stefania Carini, protagonista di Cappa e Spalla, ma poi parleremo anche di musica e di musica jazz, perché è in corso la 42esima edizione asconese di jazz, appunto, Ascona, con Il Vento in Poppa, e veleggerà ancora il festival fino a questo venerdì. E quindi naturalmente anche per stasera c'è un programma da non perdere, e noi andremo a dare un'occhiata al programma di questa sera. Io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, allo 079 382 6765. Noi iniziamo come sempre con la musica di Rete 2, questa sera con una cantante italiana, una giovane cantante italiana 28. Lei si chiama Anna Castiglia e questo suo brano si intitola Mirò.
Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me. Tutti gli schemi, i processi mentali, le formalità che intrappolavano la verità. Tu che mi fai uscire dalla metrica, dal contorno troppo spesso di un quadro di Miro. È passato poco tempo, lo so. È passato poco tempo, lo so. Tu che mi fai uscire dalla, tu che sembri uscire da una favola, da un quadro di Miro. Hai cancellato dal mio spettro la parola no. Ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te, del paragone costante con chi è migliore di me. Ma la tua timidezza mi ha aperto una strada dove ogni tua carezza ha trovato casa. Troppo spesso di un quadro di Miro. È passato poco tempo, lo so. È passato poco tempo, lo so. Tu che mi fai uscire dalla, tu che sembri uscire da una favola, da un quadro di Miro. Hai cancellato dal mio spettro la parola no. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
La medicina e la chirurgia estetica stanno trasformando il nostro rapporto con il corpo e stanno alimentando un mercato da miliardi di euro. Noi di questo tema vogliamo parlare questa sera, vogliamo parlarne con chi del tema si occupa e del tema si intende, ed è Silvia Martelli, classe 1997. Lei è una giornalista multimediale del Sole 24 Ore, dove si occupa principalmente di esteri. Ha vissuto a Londra, Washington, Chicago, Stoccolma e Cardiff in passato. Ha seguito le presidenziali americane, ad esempio per la BBC e il Congresso, la Casa Bianca e la Corte Suprema per diverse testate statunitensi, ed è stata premiata anche dalla White House Correspondents Association come miglior giovane giornalista. Scusate se poco, è in collegamento con noi Silvia Martelli, buonasera, ben trovata.
Buonasera, grazie.
Allora, Silvia Martelli, tra l'altro, è autrice di un podcast del Sole 24 Ore che si intitola Filler, ed è proprio un podcast che racconta il boom della chirurgia estetica. Allora, partiamo un po', Silvia Martelli, proprio dall'immagine che fa da copertina al podcast, che potremmo definirla, a me è venuto in mente, catchy, pop e immediata, ma lascio dire naturalmente a lei.
Sì, ha detto assolutamente bene. La rappresentazione appunto di queste labbra alle quali vengono fatte delle iniezioni di filler, da qui poi proprio il nome del podcast, e questo perché il filler rappresenta veramente un po' il boom che c'è stato negli ultimi anni di medicina estetica, quindi non solo la chirurgia estetica, che è quella che conosciamo tutti da sempre, ma anche questi trattamenti molto meno invasivi che al giorno d'oggi sono veramente molto molto diffusi.
Ecco, sì, trattamenti meno invasivi, potremmo dire quasi un'estetica prêt-à-porter, un'estetica semplice,
esatto,
diretta, no? A portata di mano. E allora in questo caso se ne parla tanto, sui social innanzitutto, che sono dei diffusori ottimali per tutto questo, se ne parla però anche tanto dei media, e non è facile magari neanche avere un approccio invece, diciamo, più professionale, più virtuoso al tema, ma sarà sicuramente il caso invece di questo podcast Filler. Quindi qui qual è l'intento, ecco, nel parlare di questa tematica?
L'intento è raccontare un mercato che è in grandissima crescita. Basti pensare che in Italia stiamo parlando di un mercato da 160 milioni, nel mondo erano 13,9 miliardi nel 2022, ma ci aspettiamo che nel 2027 sarà un mercato da 23,4 miliardi, quindi pressoché raddoppiato. Quindi abbiamo cercato appunto di avere un approccio proprio dal punto di vista dei numeri, dei dati, per spiegare un fenomeno che non è più soltanto un trend, ma è veramente una sfaccettatura della nostra quotidianità a questo punto.
Ecco, sfaccettatura della nostra quotidianità, e potremmo anche dire che diventa sempre più, si insinua sempre più anche proprio nell'identità della nostra società, potremmo anche dire quasi, insomma, culturale un po', va come dire ad influenzare, no? Anche un po' l'aspetto culturale, perché alla fine si va, come dire, questa chirurgia estetica va a colmare, a riempire o a realizzare anche quelle immagini che oramai noi siamo abituati a vedere sui social, dove si possono usare filtri eccetera, e dove, come a dire, alla fine però il risultato dell'immagine che riceviamo non è compatibile, non è lo stesso della realtà, ma in qualche modo ci fanno credere che con questa estetica tutto sia possibile, tutto sia raggiungibile. È così?
Sì, ha detto benissimo. Sicuramente con i social media noi ormai siamo esposti, anzi bombardati da dei canoni estetici ben precisi che in qualche modo vogliamo quindi replicare su noi stessi. Poi ha menzionato i filtri, che appunto sono stati un altro grande motore nel boom alla medicina e alla chirurgia estetica, proprio perché le persone si erano talmente abituate a modificarsi digitalmente in un battito di ciglia, che poi si guardavano allo specchio e non trovavano una corrispondenza tra quell'immagine appunto modificata digitalmente e l'immagine che invece restituiva lo specchio, e quindi poi si andava dal chirurgo, dal medico estetico, dicendo: per favore fammi assomigliare così. Poi c'è stato un altro tema che ha portato i numeri a crescere, ed è stato quello del Covid, perché dopo anni dove siamo stati tutti chiusi in casa, abbiamo, diciamo, trasferito la nostra vita online, abbiamo veramente iniziato a notare ogni singolo dettaglio, quindi la piccola rughetta, la piccola simmetria, e abbiamo iniziato a desiderare di farla sparire. E quindi tutti questi fattori messi insieme spiegano il perché al giorno d'oggi ci si sveglia la mattina e si va dal medico estetico un po' come se fosse andare dal parrucchiere, tant'è che delle persone che io ho intervistato mi hanno proprio detto: per me andare a fare un'iniezione di filler è come andare a farmi la permanente ai capelli, cioè è un modo di prendermi cura di me stesso, quindi veramente un cambiamento culturale importante.
Ecco, e questo mi fa anche pensare, allora, uno, per lei mi corregga se sbaglio, che quindi certi trattamenti estetici sono, diciamo, diventati più accessibili, diciamo sono alla portata quasi di tutti, e l'altro,
sì.
La questione che mi viene anche in mente è che chiaramente poi si crea anche una certa dipendenza, perché mi sembra che quando poi si inizia a fare un trattamento di questo tipo non è che poi vale per sempre, bisogna poi rifarlo ciclicamente.
Esatto, sono sicuramente molto accessibili e c'è così tanta richiesta che ormai anche i prezzi in molti casi sono molto bassi. Ovviamente bisogna stare molto attenti perché spesso quando i prezzi sono molto bassi significa che dietro non ci sono, diciamo, le strutture e le cure adeguate. E sicuramente si crea una dipendenza. Gli psicologi con i quali ho parlato mi hanno proprio spiegato che l'occhio si abitua, quindi se tu vai a fare un'iniezione di filler perché ti sembra che le tue labbra debbano essere un po' rimpolpate, poi il tuo occhio si abitua, è come se non l'avessi mai fatto, quindi vuoi sempre di più. E certamente sono anche trattamenti che vanno fatti in maniera continuativa, quindi tendenzialmente ogni 6 mesi bisogna fare il ritocchino e insomma diventa forse anche un po' una schiavitù da un certo punto di vista.
Certo, intanto però l'industria si arricchisce e cresce. Lei diceva, no?
Sicuramente.
Parlava di strutture anche più o meno adeguate. Chiaramente qui entrano in campo anche le figure professionali, no? Che si adoperano o che entrano in campo, ecco, per certi
Sì.
tipi di intervento di estetica, che sono naturalmente quelli più semplici, più accessibili, più banali, però naturalmente poi anche quelli invece che richiedono maggiore attenzione, sicuramente una figura professionale adeguatamente preparata.
Sì, in Italia c'è molta confusione da questo punto di vista. Per quanto riguarda la chirurgia estetica, il problema principale è che in realtà può essere fatta da qualunque chirurgo, cioè un chirurgo non deve essersi specializzato in chirurgia estetica, ricostruttiva per poter fare effettivamente un intervento di chirurgia estetica. Quindi, per capirci, il ginecologo può fare una mastoplastica volendo e questo già di per sé genera dei grossi problemi. Per quanto riguarda la medicina estetica, è ancora più complicato perché non è chiaro chi effettivamente la può effettuare. Ci sono dei corsi di formazione molto seri, ma ci sono anche corsi di 6 mesi che costano migliaia di euro che in qualche modo sembrano abilitarti a questa medicina estetica. Addirittura un paio d'anni fa è stata passata una legge che stabilisce che tutti gli odontoiatri possono realizzare trattamenti non invasivi sul volto, ad esempio il rino filler, che però poi parlando con i medici estetici, diciamo seri, mi hanno spiegato che è assolutamente invasivo perché ci sono delle terminazioni nervose sul naso che se vanno ad essere toccate nel modo sbagliato possono addirittura provocare degli arresti cardiaci. Quindi insomma i professionisti chiedono che venga fatta chiarezza, che ci siano delle leggi più stringenti e che anche per i pazienti sia subito chiaro da che tipo di figura stanno andando.
Certo, questo è assolutamente fondamentale. Che poi Rino Filler alla fine spiegato bene che cos'è Silvia Martelli, di che cosa si tratta?
Praticamente viene iniettato appunto questo filler nel naso ed è un'alternativa meno invasiva all'intervento chirurgico che tutti conosciamo, no? Della rinoplastica, quindi c'è una ripresa molto più veloce, viene fatta in una seduta in poltrona, è molto meno doloroso, quindi ci sono sicuramente dei benefici. Però ecco, comunque ci sono dei rischi che vanno spiegati, spesso invece non vengono neanche menzionati quando le persone si recano a farle e quindi poi si pensa che sia una cosa che si può fare con grande tranquillità, quando in realtà non è assolutamente così.
Certo, signora Martelli, noi siamo quasi in chiusura. In realtà di questo tema se ne potrebbe parlare ancora a lungo, ma insomma, per chi fosse interessato, poi c'è il podcast Sole 24 Ore Filler, sicuramente da andare ad ascoltare e riprendere. Però ecco, se dovessimo invece, lei ci parlava naturalmente di persone che ha incontrato, interviste, c'è un dato o un'esperienza che qualcuno le ha raccontato che l'ha molto sorpresa, che per lei un po' è stata una novità?
Mi hanno molto sorpresa in realtà tutte queste ragazze molto giovani con le quali ho parlato che mi dicevano noi facciamo Botox dai 23, 24, 25 anni perché non possiamo tollerare di avere le rughe. E questo apre un filone ben più ampio che poi appunto io affronto nel podcast della fobia delle rughe, della fobia dell'invecchiamento. Cioè siamo una società che non tollera più i segni del tempo, tant'è che la blefaroplastica, che è un po' diciamo l'intervento per eccellenza che va a combattere l'invecchiamento, è in fortissima crescita, addirittura l'anno scorso era il primo in graduatoria. Quindi ecco, mi ha sicuramente stupito quest'ansia che abbiamo nei confronti dei segni naturali che il tempo lascia sul nostro corpo.
E poi adesso di nuovo mi viene in mente anche in base a quello che raccontava prima, che chiaramente più si ricorre a questo tipo di interventi, più persone lo fanno, più siamo circondati, parlando di chi magari sceglie di non fare questo tipo di interventi, però in qualche modo ci abituiamo un po' tutti poi, ecco, ad un canone estetico diverso, nuovo, che però se poi si diffonde così rapidamente rischia di diventare poi anche come dire il dato imperante, ecco, cioè ciò con cui tutti ci misuriamo, no?
Sì, ormai non inseguiamo neanche più la bellezza, ma inseguiamo proprio la perfezione, quindi siamo andati sicuramente un po' oltre da questo punto di vista.
Siamo andati un po' oltre. Silvia Martelli, allora io la ringrazio molto per essere stata con noi. Ricordo,
grazie a voi.
Ricordo il suo podcast su Sole 24 Ore, Filler, si trova facilmente, basta digitare anche in Google e soprattutto vedrete poi sopra l'immagine di cui abbiamo parlato all'inizio, con queste belle labbra gonfiate, rosa, con questa piccola siringhina nel mezzo. Come a dire, tutto è semplice, tutto facile, si ottiene velocemente, ma poi insomma il discorso è ben più ampio. Silvia Martelli, una buona serata.
Grazie.
Baje banyoshi jena je chelio be me koyo atatu la suke la mo amero na me ya be me time waits for nobody be me Abojia deche be na newe be me akawa wa bomli be baba ote afi baba ote kakake oye be pa femo na nota wa mlono. Baby.
E sono le 17:19 minuti qui a K ed è momento di sgranocchiare Anacardi. Noi lo facciamo andando ad Ascona, dove è in corso, lo sappiamo da settimana scorsa, il Festival Jazz Ascona. Ieri è stato un lunedì di festa fra gospel e rockaboogie, il festival musicale dell'estate, insomma, ha acceso Ascona, è nel pieno della manifestazione, si va fino a venerdì. Stasera si parte con il programma alle 18:15, ci sarà la Louisiana State University Brass Band, ma noi vogliamo parlarne di questa serata, di questa edizione, di quello che ci attende ancora, con il direttore artistico Nolan Quinn, che è in collegamento con noi. Una buonasera e bentrovato.
Buon pomeriggio, buonasera a tutti.
Allora, dicevamo, siamo nel vivo di questa 42esima edizione. Come sta andando, Nolan Quinn?
Ma abbiamo concluso i primi cinque giorni assolutamente in felicità, serenità, con tanta musica. Abbiamo anche goduto della presenza dell'ambasciatrice culturale di New Orleans, Alana Harris, che ha presentato quest'anno pure i saluti della neoeletta Elena Moreno, la sindaca di New Orleans. Quindi siamo partiti veramente con spettacoli nuovi, anche artisti che non hanno mai presenziato al festival, delle vere scoperte. Io citerei Angélique, ovvero Chelsea Forbes, che è stata veramente una scoperta in questa edizione. Come avete menzionato, anche il concerto gospel di ieri, il festivo che noi presentiamo ogni anno durante la festa di San Pietro e Paolo, è stato veramente eccezionale, con la voce della svedese Emma Nissen.
Ma poi con questa eccezionale ondata di caldo, diciamo, forse sempre veramente, sono sempre edizioni partecipatissime quelle di Jazz Ascona, sono sempre, il pubblico è sempre molto numeroso, ma forse quest'anno questo caldo eccezionale ha fatto arrivare ancora più persone, magari più persone si sono trattenute, ecco, più a lungo anche nelle serate.
Direi proprio di sì, solo un colpo d'occhio ai diversi stages, ma anche già durante, diciamo, il primo pomeriggio ci suggerisce che qualcosa si sta muovendo. L'evento gratuito, con questi 200 concerti gratuiti, cinquantina di band che possiamo appunto goderne la musica senza dover pagare un ticketing, ecco che... abbiamo veramente osservato delle presenze maggiorate rispetto all'anno scorso, direi, e soprattutto, cosa che mi piace assolutamente, il trend di tanti teenagers, ecco, con svizzero-tedesco, insomma, abbiamo tante presenze anche di giovanissimi. Questa è una novità molto bella.
E dicevamo, allora si va avanti fino a venerdì, ma noi ci concentriamo un attimo su questa sera. Io dicevo, si apre alle 18:15 con questa band, la Louisiana State University Brass Band, ma cosa ci aspetta ancora, Nolan Quinn, stasera?
Ma stasera abbiamo, proprio parlando dei giovani, metterei l'accento su quello che è l'IMEP, il Paris College of Music, tra l'altro gemellato con la famosissima Berklee, che presenta un progetto di studenti proprio da noi nel tendone VIP Blue Llama Terrace. Quindi di nuovo valorizziamo anche quest'anno le presenze dei giovani studenti professionisti che possono poi condividere gli stessi palchi delle star. In più segnalerei subito... ho avuto il piacere di conoscere per la prima volta personalmente il trompettista da New York, Anthony Hervey, che sarà qua con una band, diciamo, europea, un quartetto, e ci presenterà alle 21:45 allo Stage 7, quindi anche un bellissimo palcoscenico che praticamente si estende sopra le acque del Lago Maggiore. Abbiamo Anthony Hervey da New York.
Meraviglioso. E dicevamo, però, c'è ancora, si va avanti fino a venerdì, poi naturalmente basta andare sul sito per vedere tutto il programma, ma noi, visto che abbiamo la fortuna di avere in collegamento il direttore artistico, io le chiedo, Nolan Quinn, che cosa c'è di imperdibile proprio da qui a venerdì, proprio un appuntamento che lei vuole segnalare a chi ci ascolta?
Dovrei fare una cernita non da poco, però mi limito a segnalare sicuramente per gli intenditori e non da New Orleans. Ho avuto il piacere di ingaggiare Fred Wesley, quindi abbiamo questo signore che ancora, nonostante l'età avanzata, ci Ci regalerà questo magnifico show assieme a un e-mondista e la batteria, quindi un trio di infuocato di Fred Wesley. Questo è il 1 luglio. Abbiamo poi altri generi che sono più verso il tradizionale. Abbiamo la presenza di Nanna Carlin, quindi la figlia della famosissima Gunhild Carlin, che è già stata ospite parecchie volte nei decenni trascorsi di Jazz Ascona. E segnalerei a questo punto, anche col vostro intervento in diretta di RSI, il premio che noi assegniamo allo Swiss Jazz Award 2026 a Manon Mulliner, la pianista svizzera.
E senta, Nalan, quindi siamo davvero in chiusura, ma visto che l'abbiamo al microfono ed è così bello anche insomma parlarne di questo festival che regala sempre così tante emozioni, se dovesse lei da direttore artistico darci due o tre elementi davvero cardine, un po' un leitmotiv, che sono stati un po' il leitmotiv di questa edizione, lei quale sceglierebbe?
Sceglierei quelli che cerchiamo di elaborare e comunque mantenere crescendo di edizione in edizione. Quindi direi la diversità stilistica che io ho la fortuna di poter presentare ad Ascona. Direi soprattutto lavoro incentrato sul gemellaggio che il municipio di Ascona tiene, appunto rinnovato ancora quest'anno con i saluti del sindaco di New Orleans con la città gemellata, e poi soprattutto questi show magari più, diciamo, bombastici che noi ritroviamo sul palco principale con artisti che tra l'altro vedremo poi in chiusura del festival, come Vincent Garcia, questo magnifico bassista elettrico della Spagna che tanti chiamano il nuovo Jaco Pastorius.
E allora un'edizione da non perdere. Noi ringraziamo Nolan Quinn per essere stato con noi e per avercela un po' raccontata, da averci dato qualche anticipazione. A lei auguriamo buon proseguimento di festival, naturalmente.
Grazie a tutti voi.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember?
Ed era la voce di Ann Peebles con questa sua I Can't Stand the Rain, grande classico del 1973. 17:28 minuti, è arrivato il momento delle notizie, poi noi ci ritroveremo qui attorno alle 17:35 e parleremo del David di Michelangelo, però in trasferta a Davos.
belongs to Fat Freddy, just an errand boy of this big city. The singer was done, she yearns for career. That's why they said she'd be the thing. Cause the delinquent boyfriend always got in the way. The scar that the booker has was something he made. He's the one she trusts. No one will ever convince her that we have the best proposal in business with so many clients. Check my calendar, maybe I will have 5 minutes this Friday. Freddy's now a scout. He's almost the owner. Now the radio plays what was agreed. There's always a hope that she comes to sing here. As I already told, we're the best in business. Cause the delinquent boyfriend always got in the way. Our fair company must take care of him. The key to success, he's always been with the right people. Right place, right phrase, right quotes, right clothes, right coat, right track, right traces. Have you read the papers? The boyfriend was found in a deep lake. Have you read the papers? The boyfriend was found in a deep lake. The singer. The singer. The singer.
Fino all'ultimo era Ed Motta con la sua Tolerance on High Street, brano tratto dall'album Behind the Tea Chronicles del 2023, album di questo cantante brasiliano che ci ha riportati in studio qui a K. Al microfono con voi Natasha Fioretti, staremo insieme fino alle 18.30. Adesso, come vi avevo promesso in apertura, ci spostiamo in montagna, al fresco, più precisamente andiamo a Klosters, nei Grigioni, perché il prossimo 2 luglio, quindi tra poco, giovedì, una copia della celebre opera di Michelangelo, il David, sarà installata nel paese. Il progetto nasce nell'ambito di Scultura Viva, un'iniziativa culturale basata a Klosters e dedicata alla riattivazione del patrimonio scultoreo attraverso installazioni pubbliche, programmi educativi e collaborazioni internazionali. Noi vogliamo parlarne con Christian Boltrub, scultore svizzero che ha proprio fondato Scultura Viva e detiene una cattedra all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Christian Boltrub, che piacere, buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Allora, si tratta di un'operazione interessante, mi sembra anche molto originale. Come è arrivato a questa idea, a questo progetto? Perché inserire il David nel paesaggio alpino di Clusters? Che cosa rappresenta?
L'idea è nata così perché volevo creare un punto di partenza un po' particolare, anche straordinario, non solo per il paese, per la Svizzera, ma anche per l'idea di elaborare un luogo di educazione artistica in montagna.
Perché in montagna, Christian Bolt?
Perché la montagna, secondo me, o soprattutto per me personale, è un luogo della riflessione. E anche di una certa creatività. E portando il Davide qui e mettere proprio fuori in natura, nella libera natura, in questo contesto, sarà una nuova contestualizzazione di quest'opera così famosa. E volevo vedere e anche scoprire se riusciamo insieme a scoprire dei nuovi aspetti, anche scoprire che cosa c'ha il Davide, che si può dire, cosa ci dà da dire in giorni d'oggi.
Cosa ci racconta il Davide giorno
Sì.
d'oggi, naturalmente, e poi come dice lei, sicuramente un'opera spostata dal suo contesto originario in un contesto nuovo, così diverso, come lei ci dice, come in questo caso il contesto di montagna, come dire, subito la scultura acquisisce un aspetto differente, insomma, la percepiamo, ecco, in modo differente, no? Anche questo poi è importante. Ma lei è la prima operazione di questo tipo che fa, oppure?
No, diciamo, siccome ho studiato a Carrara, a Firenze, c'ero dei buoni rapporti, ho scoperto a Carrara questa scultura, questa coppia, e ho chiesto ma a chi appartiene e perché c'è questa coppia. Ho scoperto che uno dei padroni delle cave di marmo più importanti di Carrara ci ha quasi realizzato questa scultura come progetto di passione e questo mi ha affascinato. Io ho parlato con questo signore e ho detto: Sente, io ce l'ho un'idea, perché non facciamo un evento culturale anche nell'estero per spingere qualcosa e iniziare un discorso?
Quindi esisteva già una copia, diciamo così, e lei l'ha vista, e quindi da qui l'idea, ecco, di trasportarla in montagna, in un contesto che lei meglio conosce. Allora, Christian Bolt, chi è all'ascolto, che cosa può aspettarsi? Noi dicevamo l'inaugurazione sarà il prossimo giovedì 2 luglio, a che ora?
Ecco, l'inaugurazione sarà alle 2 del pomeriggio e proprio al centro di Clusters, forse 5 minuti di distanza della stazione. Ci sarà un bel gruppo di persone insieme, ci sarà anche il signor Stefan Engler, Ständerats, presidente del nostro paese. E dopo l'evento, dopo l'impostazione, tutti saranno invitati di visitare il mio studio, ci sarà un aperitivo, ma soprattutto si può vedere anche un po' dietro come si produce una scultura in marmo, perché nello stesso momento sto realizzando un'altra copia di Michelangelo, lo schiavo morente proprio, e questo sarà, secondo me, una cosa speciale anche da vedere.
Ecco, quindi già un nuovo progetto che metterà in campo, al quale lei sta lavorando. Allora, insomma, anche questo tutto da scoprire. Allora, chi ci ascolta, noi ricordiamo l'appuntamento il prossimo 2 luglio alle 2, l'inaugurazione nel centro di Clusters. Poi, naturalmente, di tutto questo si potrà leggere sul nostro portale RSI. Christian Botta, allora noi le auguriamo una ottima inaugurazione, buon lavoro e a risentirci presto.
Grazie.
Stronga bonie aha nesra na mani mfianye nyola novu aha
Ed era la voce della cantante Fatoumata Diawara con questa sua Mogo, tratta dall'album Massa del 2026. Abbiamo ascoltato Christian Bolt, che ci ha parlato di questa originale iniziativa, e cioè di una copia in marmo di Carrara del David di Michelangelo a grandezza naturale, che è stata realizzata in una bottega toscana, in una nota bottega di Carrara, e che da questo incontro, insomma, di Christian Bolt con lo scultore di questa bottega, alla fine quest'opera, questa copia del David di Michelangelo approda, arriva sulle nostre Alpi svizzere. Quindi dal David realizzato dal Buonarroti del 500, con questo blocco di marmo di 5 metri, insomma, tutt'altro tempo, tutt'altro contesto, approderà questa copia, insomma, a Klosters, e chissà come andrà questa inaugurazione. Sono 17:47 minuti qui a K, noi proseguiamo in musica, poi tra poco ci saranno i nostri pensieri in libertà, noi parleremo dell'overtourism, un tema naturalmente non nuovo, ma lo faremo perché adesso ci si mette anche l'intelligenza artificiale a complicare tutto, vedremo di che cosa si tratta. Intanto ci ascoltiamo Nick the Nightfly con la sua Song for My Father.
Song for my father and hoped it would give him a thrill. After seeing Brazil, my father's music came to me, it never got through me until I went to a bossa nova beat, so sweet. I had a real bossa nova and never got over the thrill after seeing a touch of old Brazil. Though other people you meet play guitar with a beat and a thrill, as they do, as they say in oh Brazil. In Rio all day long I heard my father's song, a bossa nova beat, babe, it was so sweet. Father and hoped it would give him a thrill
after seeing Brazil. My father's music came to me, it never got through me until that I went to, oh, Brazil. In Rio all day long I heard my father's song, a bossa nova beat. Babe, it was so sweet. I had a real bossa nova and never got over the thrill after seeing, after being down in old Brazil. Though other people you meet play guitar with a beat on the street down there, as they do in old Brazil.
Cheguei em casa com a pá virada, hoje eu tava tão cansada, tava vendo tudo rodar. Mas não, eu não bebi nada, nem um gole de cachaça, foi tudo coisa de outro lugar. Ouvi um zumbido estranho, achei que era um bicho e tanto, mas logo vi que era dentro de mim. Já faz mais de uma semana, rangido, chiado na cama, não sei mais como eu consigo me ouvir. Foi quando um cheiro veio lá da cozinha, fumaça queimada preta no ar. Olhei, era a catimbó da vizinha, pedindo pro meu zunido parar. Precisa se benzer, jogar essa casca velha pra lá. Toma esse caldo e deita na cama, descansa mais uma semana e pede pro pai ajudar. Fiz tudo que a velha pediu, tomei o caldo e um Rivotril, mas como de costume logo acordei. O sono era tanto que eu nem percebi, não tinha mais chiado ali, nem vizinha pra eu agradecer. Foi quando o cheiro veio lá da cozinha, fumaça queimada preta no ar. Olhei, era a catimbó da vizinha, pedindo pro meu zunido parar. O molo, meu pai, me salva, vem me benzer, a doutor babá.
Yeah, yeah, yeah,
Turismo di massa, la Svizzera non regge più, si diceva qualche giorno fa a Falò sulla RSI e anche su Repubblica qualche giorno fa si raccontava dell'affollamento veneziano di Lucerna che con i suoi 83.000 abitanti sarebbe una città a misura d'uomo se non fosse per quel 1,5 milioni di turisti che la visita ogni anno. Numero di turisti per abitanti che supera addirittura quello di Venezia, lo scriveva la Neue Zürcher Zeitung, che diceva nelle giornate estive i visitatori finiscono per dettare il ritmo della città stretta tra il lago dei quattro cantoni, la Reuss e le colline. Mentre domina un'atmosfera rilassata da vacanza, i residenti faticano a gestire la quotidianità. Ma lo stesso problema lo sappiamo c'è anche nell'Oberland bernese, c'è a Grindelwald, meta ambitissima tutto l'anno insieme alle sue cime, l'Eiger, il Mönch e la Jungfrau, dove i pernottamenti sono passati da 1,1 milioni nel 2012 a 1,6 milioni nel 2022. Sono soltanto alcuni esempi. Sappiamo anche come negli ultimi anni ad indirizzare, ispirare i turisti nei loro viaggi siano stati gli influencer con le loro foto, i loro racconti su Instagram e TikTok. C'è ad esempio l'account Instagram di Darling Ari Reid, una ventenne ricca e modaiola che divide il suo tempo tra località sciistiche di lusso nelle Alpi francesi e in Svizzera, dove individua e vende chalet e appartamenti di lusso all'elite di tutto il mondo. Ma oltre a gestire gli annunci immobiliari, lei condivide i suoi consigli sul suo profilo Instagram, i suoi consigli sui luoghi da visitare, diciamo sugli hotspot. Ad esempio ci sono le sue visite al McDonald's più costoso di Zermatt, oppure questa settimana era annesso sul lago di Como e poi il 21 giugno al Ponte dei Salti in Val Verzasca. Questa sua foto al Ponte dei Salti ha fatto, pensate, 20.000 like, ha avuto 494 commenti e 70 condivisioni. Ma insomma, questa non è una novità, come lei ci sono tanti altri influencer che fanno lo stesso, ma come dicevo in apertura, se l'influenza dei social è un problema noto da tempo per il turismo, soprattutto quello mordi e fuggi, quello che non si cura tanto del contesto in cui un punto di attrazione è immerso, perché alla fine lo scopo è quello di dire e di poter far vedere io ci sono stato. Oggi a tutto questo si aggiunge la questione dell'intelligenza artificiale. Lo raccontava proprio il Taghi qualche giorno fa e diceva che sempre più persone, soprattutto i giovani, usano strumenti come ChatGPT per organizzare le vacanze, riducendo così, andando sempre meno sul sito ufficiale svizzerland.com, dunque consultando meno questo sito ufficiale. E tutto questo rende più difficile per la Confederazione promuovere destinazioni meno conosciute e così riuscire anche a distribuire meglio su tutto il paese i flussi turistici. Obiettivo importante naturalmente per contrastare proprio l'overtourism in luoghi molto frequentati, in quei luoghi come dicevamo prima, ad esempio Lucerna o Grindelwald. E stando ad un sondaggio recente di YouGov Svizzera, il 21% della popolazione utilizza strumenti come ChatGPT per pianificare i viaggi. Tra gli under 45 la percentuale è addirittura del 29%. A livello internazionale la cifra si avvicina invece al 40%, mentre appunto la frequenza di visita del sito svizzerland.com di Svizzera Turismo è diminuita di un quarto a causa di questa evoluzione. E allora che cosa succede? Che per recuperare terreno l'ente sta sviluppando una propria IA, una propria intelligenza artificiale che fornisca informazioni intanto più affidabili, perché spesso comunque ChatGPT non è accurata nelle informazioni che diffonde e che dà, e soprattutto che indirizzi questa intelligenza artificiale che l'ente sta sviluppando, che indirizzi i turisti verso destinazioni alternative meno affollate e più sostenibili, perché insomma ci si vuole assicurare che i turisti in Svizzera non visitino sempre gli stessi luoghi, ma che si distribuiscono meglio su tutto il territorio. Saremo a vedere. Intanto sono le 18, allora noi inauguriamo la nostra terza mezz'ora insieme con un gruppo turco. Leonardo Martinelli, giornalista di lungo corso, ha vissuto e scritto da molte città europee, è stato corrispondente anche da Parigi, ora da qualche tempo vive a Tunisi, una città che lo ha accolto e ispirato, tanto da diventare protagonista del suo libro Tunisi Mon Amour, viaggio nella città dalle mille anime, uscito per EDT nella collana La Biblioteca di Ulisse. Allora, intanto noi salutiamo il nostro ospite, l'autore Leonardo Martinelli, buonasera, ben trovato.
Buonasera.
Allora, dicevamo del suo libro, un viaggio antropologico in una metropoli affascinante e prismatica, una metropoli che l'ha accolta, ma Leonardo Martinelli è stato amore a prima vista?
Ma abbastanza, devo dire. Io arrivavo da Parigi, dove ero corrispondente della Stampa, e sono originario di un paesino sulla costa toscana. Arrivando a Tunisi ho ritrovato i profumi, le atmosfere, anche gli atteggiamenti delle persone che ricordavano l'infanzia o l'adolescenza, perché alla fine il Mediterraneo ci accomuna, e quindi è stato sì, amore a prima vista.
È stato un po' come un ritorno a casa, però anche con un elemento di fascino dato dalla novità, insomma, di scoperta sempre, no? Per un luogo nuovo.
Certo, soprattutto perché è un paese, la grande differenza è che è un paese musulmano e arabo. Però io, uno dei fil rouge del mio libro, che è un percorso attraverso la città, con tanti ritratti, con tanti incontri, è proprio andare contro i pregiudizi che oggi gravano in Europa sul mondo arabo-musulmano. Quindi è proprio quello che ho voluto in un certo senso attaccare nel libro.
Ecco, ci può fare un esempio a questo proposito?
Ma l'esempio più importante credo riguardi le donne. Si pensa sempre alle donne arabe e musulmane come delle donne sottomesse. Questo io ho capito subito andando in giro per Tunisi, anche perché io in giro per Tunisi ci vado con i mezzi pubblici, con i taxi collettivi, a piedi, nei pullman, negli autobus. Ho capito subito che le donne, anche in contesti molto popolari e poveri, hanno i loro diritti, li sanno difendere. Ricordo che la Tunisia ha concesso il diritto al divorzio proprio per volontà della donna nel 1956, subito dopo l'indipendenza, quindi 20 anni prima che in Francia o in Italia. E è un paese all'avanguardia in questo, diciamo, nel contesto del mondo arabo, e lo è ancora oggi, e ripeto, lo è anche nei quartieri più poveri, popolari, soprattutto nella periferia sud di Tunisi, dove si svolge una parte molto lunga, diciamo, del mio libro.
Ecco, lei diceva giustamente che la città lei la racconta attraverso la sua scoperta fisica, attraverso il suo spostarsi, incontrare le persone e quello che si evince dalla lettura, insomma, sono questi gusti, questi sapori che si mescolano e questi luoghi. Anche allora, ad esempio, si parla di sacchetti pieni di baguette, si parla dell'odore di pesce fritto, si parla anche di una coda davanti a una pasticceria.
Sì. Okay. Sì, ci sono tanti odori, poi il cibo. Allora, il cibo da strada è un protagonista della vita quotidiana di Tunisi. Si mangia tantissimo street food, che è uno street food che a me piace, non è certo dietetico, anche per il colesterolo non è proprio il massimo, bene, perché c'è molto fritto, però diciamo che si mangia molto per strada, quindi ovviamente ci sono gli odori, poi si frigge molto. La coda davanti alla pasticceria è quella davanti alla pasticceria Garza, che ha una storia incredibile, perché la famiglia Garza, di origini piemontesi, arrivò a Tunisi agli inizi degli anni 30 e Jean Garza, che è l'erede, il discendente, ancora fa le stesse paste che facevano queste prime persone arrivate dalle valli piemontesi, quindi sono paste molto molto burrose, molto piemontesi, diciamo, e sono conosciutissime a Tunisi, perché anche le famiglie, diciamo, meno ricche vanno, che non costano molto, vanno lì a prenderle per i compleanni. La cosa buffa è che ora l'ultimo discendente, che ha 28 anni, si chiama Jun Garza, Jun perché la madre è giapponese, il padre di origini italiane, lui comunque è tunisino perché parla tunisino, quindi è un mix che rappresenta molto bene la città.
La città, ma pensa. E senta, ancora un dettaglio, insomma un aspetto importante, si parlava prima di pesce fritto, c'è anche la goletta sul mare dove abitavano i pescatori siciliani e questa anche ha un'importanza nel suo racconto, la ritroviamo spesso.
Beh sì, perché innanzitutto dalla goulette, che è questo quartiere sul mare, il racconto comincia e inizia, perché è un libro circolare, è un percorso circolare attraverso tutta questa metropoli. La presenza appunto dei pescatori siciliani, che ora se ne sono andati via dopo l'indipendenza, ma hanno lasciato la loro architettura, hanno lasciato anche la loro cucina, si mangia lo sfincione, ad esempio palermitano, nei panifici. Hanno lasciato anche una statua, quella della Madonna di Trapani, nella chiesa cattolica della Goulette, e ogni Ferragosto questa Madonna viene portata per le strade intorno, e indietro la Madonna vanno anche le donne musulmane con il velo facendogli yo-yo, perché è venerata dai cattolici, dai musulmani e dagli ebrei. Questa credo sia una bella immagine di quello che è Tunisi.
Allora, noi lo ricordiamo, Tunisi Mon Amour, Viaggio nella città dalle mille anime, è uscito per Editti nella collana La Biblioteca di Ulisse. Ringraziamo Leonardo Martinelli per avercelo raccontato, almeno in parte, ma poi naturalmente è un libro tutto da scoprire. Grazie.
Grazie a voi.
Well,
Grande classico Long Train Running erano The Doobie Brothers con questo brano tratto dall'album The Captain and Me del 1973, era il terzo disco del gruppo dei Doobie Brothers, disco che ci ha portati al nostro appuntamento con Cappa e Spalla di questa sera, e noi salutiamo subito la nostra Stefania Carini. Buonasera Stefania.
Buonasera, buonasera.
Allora, il 1 giugno 1926 erano i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, noi anche a Rete 2 ne abbiamo parlato in alcune occasioni, ma è un centenario importantissimo, insomma, tra cinema, esposizioni internazionali, programmi TV, nuove iniziative culturali tra Stati Uniti ed Europa, se ne è parlato e se ne parlerà ancora più riprese, perché il personaggio insomma è stato importante, un personaggio anche particolare, e noi vogliamo dare anche un taglio, un'impronta precisa, Stefania Carini, alla nostra chiacchierata di questa sera. Partiamo da una mostra fotografica, giusto?
Sì, è una mostra che ha aperto in quei giorni, all'inizio di giugno a Londra, la National Portrait Gallery, è una galleria importantissima, un museo importantissimo di Londra che raccoglie i ritratti migliori inglesi e non solo, ovviamente. Si parla di pittura, ma arrivando fino alla fotografia, e con Marilyn si è deciso infatti di raccontare la sua carriera, di farne un ritratto attraverso le fotografie e soprattutto attraverso il rapporto che lei ha instaurato con i fotografi. Poi ovviamente, come sappiamo, pensiamo ad Andy Warhol, Marilyn è stata, no, un'icona di tanto movimento artistico dagli anni 50-60 in poi. Ecco, la mostra è interessante proprio perché racconta un doppio livello. Da un lato noi vediamo questa davvero creatura, questa icona di cui conosciamo quasi tutto, quelle immagini ci sono quasi tutte conosciute, eppure ogni volta guardarle stampate, eccetera, appese in una mostra, danno non solo un'emozione, ma colpisce soprattutto la capacità che aveva di questa donna di costruire, raccontarsi attraverso un obiettivo, che fosse fotografico o ovviamente cinematografico. E diciamo che l'altra trama, no, che si vede sotto questa mostra, che poi è qualcosa che si vede anche al British Film Institute, sempre a Londra, che ha dedicato insomma a Marilyn una retrospettiva con i suoi film, ecco, è sfatare quel mito che ancora un po' c'è, quella lettura anzi di Marilyn come vittima di se stessa, vittima del sistema. E questo è interessante perché racconta proprio come in realtà Norma Jean Baker, che era il vero nome di Marilyn, è stata una donna, una giovane donna capace di costruire forse la sua migliore interpretazione, il miglior doppio che una giovane modella potesse pensare di avere a quel tempo, e cioè il mito Marilyn Monroe. E tra l'altro viene raccontato anche un particolare rapporto che lei ha avuto con uno dei fotografi importanti di quel tempo, Bruno Bernard.
Ecco, adesso magari parliamo, raccontiamo, ecco, com'era questo rapporto particolare, e poi anche viene da dire, no, questo grande successo di Marilyn Monroe, come tu dicevi, per uscire anche un po' dal ruolo della vittima che le è stato appiccicato, ma invece vedendolo anche un po' come artefice, ecco, del proprio successo, è stata una delle persone più fotografate al mondo, e questo insomma prima che ci fosse Instagram. Non male.
Certo, d'altra parte appunto Bruno Bernard è stato uno dei primi fotografi che l'ha fotografata, forse quello che addirittura in un certo senso l'ha scoperto. Storia interessante, Bernard, che veniva chiamato al tempo il Bernard di Hollywood, era un fotografo che fotografava ragazze che faceva diventare pin-up, ma anche molte star di Hollywood, perché a quel tempo poi il fotografo era un po' tutto per una star, perché dobbiamo pensare che a quei tempi c'era il cinema e c'era una stampa, un magazine, riviste molto forte, non come adesso, ecco, non era Instagram allora, dovevi finire sui giornali allora, quindi il fotografo era un po' tutto per una giovane modella, quale Marilyn era al tempo, o un'attrice alle prime armi, ma anche dopo, cioè era un po' lo stilista, il consigliere, il factotum, quello con cui costruire la tua immagine. Ecco, i due iniziano questo sodalizio, iniziano a costruire questa immagine, no? Con entrambi portano una loro creatività. Poi Marilyn la porterà avanti al cinema con altri fotografi. Dobbiamo pensare che Marilyn decise lei, insomma, di schiarirsi i capelli. La voce, no, di Marilyn era una recita, era una costruzione, imparò a muoversi in un determinato modo per risultare più attraente, sexy, insomma aveva costruito, sapeva costruire il suo personaggio. Cosa interessante di Bernard, di Bruno Bernard, che era un immigrato, perché come molti dell'Hollywood di quei tempi era scappato da quella che era stata la grande scuola fotografica e cinematografica di quei tempi, no, del primo Novecento, e cioè la Germania. Bernard scappa dalla Germania nazista, arriva a Hollywood, diventa un fotografo, ed ecco, un immigrato e una giovane ragazza che aveva avuto anche un inizio non facile nella sua vita, iniziano a creare Marilyn, che poi, se ci pensiamo bene, è un po' anche il mito dell'America che abbiamo noi. Ecco, alla fine, culturalmente, certe immagini, certi miti nascono davvero da un influsso costante di culture diverse e di vite diverse, come è successo con Bruno Bernard, che poi la fotografò anche sulla famosa scena di quando la moglie è in vacanza. Lui fu un autore di alcune di quelle foto molto famose, quelle dove insomma il vestito bianco di Marilyn si alza, eccetera, e anche quelle sono diventate, con una parola abusata, ma per me è così, iconiche di un periodo del cinema, di un periodo dell'America, e anche di questa figura di donna che, per la morte che ha avuto e per alcuni aspetti della sua vita, forse per un periodo l'abbiamo troppo ricordata solo come vittima. In realtà è stata una donna capace di realizzare un suo sogno, di raccontare e mettere in forma un mito, e anche di cercando di prenderne un po' il controllo, avendo anche proprio per questo dei problemi con gli studios, con i registi, eccetera. Quindi, come al solito, la cosa interessante secondo me in questa celebrazione dei 100 anni di Marilyn è proprio raccontare la complessità di Norma Jean e di Marilyn Monroe, che sono una al doppio dell'altra, una ha costruito l'altra, e questo forse è l'aspetto più interessante della vita di questa donna.
Allora, io voglio anche ricordare, tra l'altro, che c'è un bel radiodramma RSI con Margherita Coldesina che si può andare ad ascoltare, si trova sul nostro sito RSI. Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Questa è ancora una cosa che volevo dire a chi ci ascolta questa sera, ma soprattutto voglio ringraziare Stefania Carini per questa bella chiacchierata e per averci ricordato Marilyn Monroe, ma appunto parlando in particolare della fotografia e anche della magia degli incontri, no? La magia dell'incontro con questo fotografo, quanto tante volte parte anche gli incontri professionali, naturalmente in questo caso possono anche fare o decidere o aiutare, ecco, anche una carriera, ma come ben dicevi Stefania, soprattutto forse anche, ecco, la grandezza di Marilyn Monroe è stata anche quella di sapersi ascoltare o riconoscere il proprio talento e poi saperlo in qualche modo comunque coltivare e trovare la strada giusta, ecco, per poterlo esprimere e portarlo poi al grande pubblico, perché forse anche questa era una delle particolarità. Marilyn Monroe piaceva a tutti, proprio a tutti.
Lei aveva costruito questa era il sogno, no? Poter piacere a tutti, ma era anche molto ironica nel raccontare questa sua costruzione. Poi, come dici tu, gli incontri e soprattutto saper scegliere con chi lavorare, perché questa, come sappiamo, e lo vediamo anche in certe dive moderne, se ci pensiamo a Madonna, che è un'altra bionda americana, è la grandezza di una star del Novecento, di quel tipo di intrattenimento, è anche saper scegliere le persone con cui lavorare, e Marilyn, ad esempio, lo sapeva fare, l'ha saputo fare anche molto a livello fotografico.
E tra l'altro di Madonna, del suo ritorno discografico e non solo, ne parleremo proprio domani in apertura a K. Stefania Carini, come sempre è stato un piacere, grazie.
Piacere mio, a voi, grazie.
Je vais en prison si tu lis mes notes. Toujours plus de cheese comme chez In-N-Out. Un platine de plus, j'ai même pas joué un mi bémol. On a les pensées dures, ils ont les idées molles. Collé au fond comme une anémone. À deux doigts tout gâcher pour une pétasse mid. J'suis John Lennon. Tombé l'offre, la plus grosse BDH de Paris. Non mais quand même, j'ai peur qu'on me déteste encore plus qu'on m'aime. Une mannequin sur le guidon, j'roule au milieu de la voie de bus. J'crois que ma psy me kiffe parce qu'elle voudrait qu'on se voit plus. Lui il est bizarre avec les filles, donc j'crois toutes celles qui l'accusent. Des chiffres mes signes, c'est de comprendre les lapsus. J'ai cassé mon poignet sur la grosse tête d'un fils de pute qui croyait que les seins de sa gauche tête. Pourquoi tout est si austère? Mon frère, j'espère qu'on se retrouvera si on se perd. En vrai, j'aurais tellement voulu que mes parents soient heureux, que mes potos soient pas dans des histoires de rue. J'aurais tellement voulu. Là j'écoute Bon Hiver, je passe un très sale été. Je laisserai plus jamais la misère m'allaiter. C'est la vie d'Antonio, Bandera sous Montana, avant c'était la vie sans pognon. Là je suis en terrasse sur Paname, avec des femmes refaites et du vin naturel. Tu veux en être, désolé, zin, tu rêves. C'est la vie d'Antonio, Bandera sous Montana, avant c'était la vie sans pognon. Là je suis en terrasse sur Paname, avec des femmes refaites et du vin naturel. Tu veux en être, désolé, zin, tu rêves. J'en fais trois par jour, je rentre chez moi et je lis des pentes. Mon poteau, crois-moi, que j'en ai gravi des pentes. Content de les revoir, mais quand j'arrive, ils décampent. Grandi dans le square, je sais plus on est arrivé quand. Je suis plus connu dans la manif. Dans la pocket, capote XL, carte gold et un canif. J'étais ce petit en carcani, devant chez moi un chat écrasé. Pensif, je le regarde caner, je vois les grands servir des camés. 20 ans plus tard, je me sens toujours en décalé. J'essaie de gérer la barista, briser les barricades. Ma vie, c'est Guernica. Je suis dans une folie véritable. Je demande conseil à ma mère, j'ai des parents cool. Ceux qui me connaissent disent que je pars en couille, brisé par la ville. Je recouvre tout mon salon à la bile. Soit je finis diamant, soit je finis à l'asile. On me check, on me dit biglouge, comment ça va? Je prépare en douce la remontada. J'ai tout ce qu'il faut dans le cabas. Des fois tu crois que c'est toi contre le monde, mais tu te trompes. Tu vas finir bêtement dans des trucs sombres. Ça fait 6 mois que je fais que des trucs cons. Que je trouve refuge dans l'autodestruction, c'est la vie d'Antonio. Bandera sous Montana, avant c'était la vie sans pognon. Là je suis en terrasse sur Paname, avec des femmes refaites et du vin naturel. Tu veux en être, désolé zin, tu rêves. C'est la vie d'Antonio, Bandera sous Montana, avant c'était la vie sans pognon. Là je suis en terrasse sur Paname, avec des femmes refaites et du vin naturel. Tu veux en être, désolé zin, tu rêves.
C'est la vie d'Antonio, ed era il rapper francese Luci Pecca con questo suo brano del 2025 che ci ha portati in chiusura del nostro appuntamento di K di questa sera, puntata che è volata. Tra poco vi proponiamo il laser a cura di Mauro Frigerio tra la soglia di Sepach e il soglio di Roma. E Kappa invece torna come sempre domani alle 17. Poi naturalmente, ecco quello che volevo ancora dirvi, alle 19 c'è l'appuntamento con l'informazione, con 6 di sera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, una buona serata in freschezza, mi sembra che anche oggi ci vada bene. E se vorrete noi ci ritroveremo sempre qui domani alle 17. Da Natascia Fioretti una buona serata, state bene e risentirci presto.